l'autonomia dell'individuo adulto la si può tollerare soltanto non gestendola dal di fuori, altrimenti non è autonomia. Nella misura in cui si tenta di gestire dal di fuori, se ne lede l'autonomia. C'è un elemento di interazione, di transazione tra esseri umani che è per natura non lesivo della libertà e quindi che tollera l'autonomia di ogni essere umano, e c'è un elemento che per natura è lesivo della libertà, sì, c'è, ed è in fondo molto semplice, basta dirlo e ogni essere umano che capisce se stesso dice sì, per forza è così. L'elemento che è intollerante per natura, perché non tollera e mortifica la libertà, l'autonomia dell'individuo, è l'elemento di intervenzione sulla sua volontà, e cioè ogni volta che si dice a un adulto cosa deve fare, devi, questo dire all'adulto cosa deve fare è l'essenza dell'intolleranza, perché non tollera la sua aspirazione a decidere lui liberamente cosa vuol fare. E l'altro elemento, che è per natura non soltanto non lesivo, ma addirittura favorevole all'autonomia interiore, è l'elemento in cui la convivenza umana, l'interazione tra gli esseri umani si riferisce al pensiero, alla conoscenza. Quando l'altro mi offre spunti conoscitivi, cioè esprime pensieri suoi e lascia stare di dirmi cosa devo fare, io sono confrontato col suo pensiero e di fronte al suo pensiero io non posso mai sentirmi manipolato, se veramente ho la capacità, ma però devo svilupparla io, di prendere posizione col mio pensiero. E una persona, un individuo umano che gode del cammino di autonomia e di affrancamento sempre maggiore del pensiero, gode di ogni spunto, di ogni incentivo, di ogni come dire, di ogni aiuto che gli viene da di fuori per diventare sempre più autonomo del pensiero. Leggendo per esempio Rudolf Steiner, il motivo per cui da 25 anni sempre di più me ne innamoro è che lì è quasi impossibile, a meno che non si voglia proprio stravolgere il fenomeno, è assolutamente impossibile diventare dipendenti da Steiner, perché in ogni conferenza ti dà di quelle sberle che o ti svegli e pensi col tuo cervello oppure lo lasci stare. Ed è questa forza liberante che ti propone, diciamo, cammini conoscitivi che poi devi gestire tu, devi farli tuoi, devi masticarli tu, se no non servono a nulla. Proprio questo è, diciamo, l'elemento cristico, liberante, umano di questa scienza dello spirito di cui io da 25 anni a questa parte mi sono innamorato. Anacronistico perché è un ritornare al registro evolutivo di prima della svolta, anacronistico, e ogni volta che si dice agli esseri umani che cosa devono fare. Allora lì o c'è un papà o c'è una mamma che vuol gestire, o un pedagogo, un maestro, una maestra, che si mette in testa di essere adulto soltanto lui, che gli esseri umani sono bambini, e siccome non sanno quello che devono fare, perché prima di tutto non capiscono nulla in chiave di pensiero, poi in chiave di volontà non sanno cosa devono fare e hanno bisogno, e avranno bisogno per tutta l'eternità, anche se hanno 80 anni o 90 anni, del papà o della mamma, papà stato o mamma chiesa se volete, che vi dica cosa devono fare. Questa matrice culturale è una matrice culturale che non ha capito nulla del fenomeno umano, che è strutturato con una svolta evolutiva che poi ci viene squadernata nella biografia di ogni essere umano, che è quella di trapassare, proprio di capovolgere ogni conduzione dall'esterno che è necessaria nella fase infantile a una conduzione dall'interno che insita alla dignità umana nella fase di autonomia interiore. Il senso del pedagogo che vuol protrarre anacronisticamente la conduzione dal di fuori, il senso positivo di questo pedagogo è quello della controforza evolutiva necessaria che va vinta. Nella fase infantile il pedagogo è una forza positiva. Il pedagogo che non si ritira e che vuol continuare a gestire l'essere umano al di fuori diventa la controforza necessaria. Però soggiacere alla controforza è il male umano, perché allora si omette proprio il bene umano supremo, che è la libertà, che è l'autonomia, che è la responsabilità individuale per ciò che si pensa e per ciò che si fa. Allora diciamo che c'è nel cosmo, nel mondo, un essere degno di assoluta tolleranza. E questo essere degno di assoluta tolleranza è l'uomo e ogni uomo. Ogni essere umano va tollerato in assoluto. Prima di tutto perché ha il diritto di essere com'è, e in secondo luogo perché nessuno di noi è diverso da ciò che è. Ma quello lì è cattivo, ma quello lì abusa della sua libertà. Chi di noi è del tutto buono? Chi di noi non abusa mai della sua libertà? Supponiamo che la divinità tollera, proprio, ma non soltanto tollera nel senso che, vabbè, insomma, purtroppo gli tocca digerirlo, no, lo tollera nel senso che proprio l'ha voluto così. Supponiamo che la divinità tollera, lascia esistere, lascia in pace ogni essere umano nel suo cammino. E supponiamo che noi vogliamo imitare la divinità in questa magnanimità di fronte al cammino di ognuno. A questo punto sorge lo scoglio più importante, anche soprattutto per la conoscenza, perché di sicuro molte menti qui presenti in sala adesso staranno ponendo la domanda di tutte le domande: ma allora tu ci stai dicendo che bisogna tollerare tutto? Ma com'è possibile una convivenza umana dove si tollera tutto? Mica andremo a convincere il nostro bravo Bush che deve tollerare anche i terroristi? A questo punto, cari amici, è importante notare come, siccome la conoscenza, il pensiero, si trova qui di fronte a una sfida che è di quelle più micidiali che ci siano, c'è la tentazione di scappar via da questo compito così arduo del pensiero e mettere subito delle emozioni. Ma come? E se noi cominciassimo adesso la discussione, vedreste cosa salterebbe fuori. Allora dico piano, proprio a questo punto qui, continuiamo in chiave di pensiero, in chiave di conoscenza. Allora, il primo passo da fare è di dire: sì, è vero che ogni essere umano ha il diritto assoluto di venire tollerato nel suo essere, perché questo suo essere è ciò che lui è. E se noi non tolleriamo l'essere umano, allora siamo tutti non tollerabili, allora dovremmo far sparire tutta l'umanità. Allora c'è una cosa che assolutamente non va tollerata, ed è l'intolleranza. Questo è il passo conoscitivo fondamentale che va fatto in chiave di pensiero, perché se io scavalco questa comprensione così netta, non riuscirò mai a trovare il bandolo della matassa complessa della tolleranza, e però anche delle basi della convivenza umana. In altre parole, non soltanto abbiamo il diritto di non tollerare, ma abbiamo il dovere di non tollerare ogni volta che un essere umano non tollera e quindi decurta la libertà di un altro. Ma allora interveniamo e, come dire, non tolleriamo il suo operato. Non perché c'è qualcosa nell'essere umano che non va tollerato, ma perché vogliamo impedire a lui il fatto che lui impedisca a un altro di essere se stesso. Quindi l'unica cosa, non soltanto che abbiamo il diritto di non tollerare, ma che abbiamo il dovere assoluto di non tollerare, è ogni forma di intolleranza. Perché ogni forma di intolleranza lede la libertà degli altri. Quindi io non intervengo a fermarti perché non ti tollero. Non è questo il motivo. Non posso tollerare che tu non tolleri gli altri e che tu limiti la libertà altrui. Se tu nella tua espressione di te stesso, se tu nella tua evoluzione, qualsiasi cosa fai, non ledessi la libertà altrui, vai tollerato in assoluto. Non ci sarebbe nessun motivo di intervenire nel tuo agire. E se noi imparassimo l'arte di fare, sperimentare cose senza ledere la libertà altrui, non ci sarebbe mai motivo di intolleranza. Potremmo lasciar fare agli esseri umani tutto quello che vogliono. Il problema è che gli esseri umani conoscono troppo poco la sperimentazione in campi in cui non si lede la libertà altrui, perché sono campi di natura maggiormente spirituale o animica, e quasi tutti in questa fase di materialismo, quasi tutti gli esseri umani vanno a cercare la libertà là dove la mia libertà lede quella altrui. Quindi ci costringiamo, naturalmente, per salvaguardare più che possiamo la libertà, a intervenire continuamente, quindi a non tollerare questo, quest'altro, quest'altro. Perché mi sembra chiaro che se una persona gli salta in testa di pigliare una pistola e sparare, mi sembra chiaro che non abbiamo il diritto di tollerare una cosa del genere. Ma non è che non tolleriamo lui, non abbiamo il diritto di tollerare il fatto che lui lede, uccide la libertà di tante altre persone, il fatto che lui non tollera altre persone. Detto così, se volete un po' balbettando, perché sono cose così fondamentali, però a me interessa, se vengo dalla Germania per dare un piccolo contributo in Italia, andare un pochino anche alla sostanza delle cose, perché di fronte nel mondo ce ne sono abbastanza. Detta la cosa così, poi tocca a ognuno di noi, e la discussione, il dibattito è proprio per, se volete, per sminuzzare un pochino e quindi per articolare e anche concretizzare ciò che io sto dicendo, però come chiave interpretativa mi sembra fondamentale. E mi sembra anche fondamentale poi discutere se siamo d'accordo o no su questo assunto fondamentale. Non va tollerato tutto ciò che diminuisce l'umano, proprio perché l'umano va tollerato in assoluto. Però allora si tratta di volta in volta, dove noi interveniamo, e anche nei rapporti quotidiani è importante che io, è essenziale che io porti a coscienza il motivo per cui non tollero il comportamento dell'altro. Devo giustificarlo davanti alla mia coscienza. Devo chiarirmi che se non riesco a evidenziare un elemento di intolleranza nell'altro, che lui non tollera o deculta la mia libertà, non ho il diritto di non tollerare che sia qualsiasi cosa che lui fa. Ho il diritto di non tollerare soltanto quando posso dimostrare tu stai ledendo la libertà altrui, ed è questo che non va tollerato. E questa interpretazione conoscitiva della natura umana, sminuzzarla, proprio portarla nel concreto e quindi esaminare i fenomeni, questo è il cammino della conoscenza e della libertà. Proprio questo serve, uno strumentario di pensiero come del calibro della scienza dello spirito di Rudolf Steiner. Due persone fanno un accordo tra di loro, un contratto. Due ditte fanno un contratto. Allora, l'un contraente è il tipo, la domanda è naturalmente dove arriva la tolleranza e cosa non si può più tollerare. Faccio un esempio concreto. Uno dei due contraenti è il tipo che dà più peso alla comprensione reciproca, alla remissività, ma sì, dai, non vuoi mica essere... E allora, in ogni contratto, se è fatto bene, ci sono delle scadenze. Al tal giorno tu devi pagare la tal somma, perché se fai slittare di un mese, insomma, io non avendo in mano i soldi, oppure l'interesse, eccetera, in contratto c'è una scadenza. Allora, l'altro, no? Persona A, persona B, fanno un contratto. La persona B dice, beh, io sono il tipo, sono fatto così, perché non mi tolleri? Sono fatto, io sono una persona concilievole, no? Ma sì, dai, ma... E sono passate soltanto 2 settimane dalla scadenza, ma che... L'altro è un tipo più che dà più peso lui nella sua struttura, alla correttezza, al rigore, alla giustizia, a rispettare le scadenze. Sono 2 tipi diversi, cari amici. Hanno tutti e 2 diritto all'esistenza, no? Sono 2 strutture mentali diverse. A Roma dicono, che fammo? Quello fa slittare, siccome lui è così, dice, non fa niente di, ma fa slittare di 1 mese, di 2 mesi, non si presenta neanche. E che fa l'altro? Il mistero della tolleranza è che, siccome ognuno di noi è quello che è, il destino, o chiamatelo il karma come volete, è fatto così che ogni essere umano è come una calamita che attira il tollerabile, cioè compossibile con la sua natura, e respinge il non tollerabile. Cioè ognuno di noi ha delle cose che tollera e delle cose che non può, non è capace di tollerare. E va bene così? Certo che va bene così, avete una soluzione migliore, non esiste. Perché quello lì che ha la struttura del tipo remissivo, è un farabutto, no? È fatto diverso. Va tollerato di meno che non l'altro. In altre parole, nella vita concreta sta a me, sta a ognuno vedere che cosa sono disposto o che cosa, fino a che punto sono disposto a tollerare e quali cose posso tollerare rispettando la mia libertà e quali cose non voglio tollerare perché ho l'impressione, magari ben fondata, che poi non mi sento più libero. Però difendere la mia libertà sta a me. E se c'è qualcosa che non posso tollerare perché è lesivo della mia libertà, cerco di stargli alla larga, se posso. Perché anche quello che io non tollero ha diritto all'esistenza. E qui, naturalmente, si prospetta l'altro risvolto che vedremo questa sera, verità o potere. Il potere è l'elemento di lesione della libertà. E allora lì vedremo questa sera il limite della tolleranza. Il limite della tolleranza è il potere che è lesivo per natura della libertà. In quanto, perché non ogni esercizio di potere è per natura lesivo della libertà, bisogna capirsi anche sul significato che diamo alle parole. Se ci sono delle condizioni necessarie per tutti, per funzionare da esseri liberi, e sono le leggi del sociale, non va tollerato tutto ciò che infrange le condizioni che sono per tutti necessarie per vivere come individui liberi. E le leggi sociali cosa sono? Sono accordi, ci mettiamo d'accordo su ciò che tolleriamo e su ciò che non tolleriamo. E qual è il criterio per accordarci su ciò che vogliamo tollerare e dove vogliamo intervenire con la mano destra della nostra polizia, eccetera? Qual è il criterio per accordarci insieme, questo lo tolleriamo e questo non lo tolleriamo? Il criterio è la libertà dell'essere umano, la dignità dell'essere umano. Ciò che per natura lede la libertà degli altri, per legge decretiamo insieme, d'accordo, che non lo tolleriamo. Ciò che invece non lede per natura la libertà degli altri, faremo di tutto per poterlo tollerare. Una società fatta di individui intrisi di amore per l'essere umano tollera il più possibile. Qual è l'essere umano più tollerante? L'essere umano più tollerante è quell'essere umano la cui libertà non è lesibile. E quando è che la libertà diventa non più lesibile? La mia libertà diventa non lesibile quando mi sta bene tutto. Quando mi sta bene tutto, non mi sento più leso nella mia libertà. Il fenomeno primigenio, il fenomeno archetipico dell'umano, il cristianesimo dice è avvenuto, si è avverato 2000 anni fa. Ma qual è l'essenza di questo fenomeno? La tolleranza assoluta, perché questo fenomeno che viene chiamato il Cristo gli stava bene tutto, quindi poteva tollerare tutto, poteva addirittura tollerare che lo mettessero a morte, perché gli stava bene anche quello. Quindi tollerante al massimo è colui che non ha nulla da perdere. Però dovrei intervenire perché l'altro sta facendo male a se stesso. Piano, piano, sono i genitori che intervengono col bambino quando il bambino sta facendo male a se stesso. L'adulto vuole decidere lui cosa gli fa bene e cosa gli fa male. La Chiesa, secondo me, diventa sempre più anacronistica perché vuole continuare a decidere per gli esseri umani, anziché far decidere a loro ciò che gli fa bene e ciò che gli fa male. Uno dice, guarda, uno comincia a prendere la droga o sta pensando di darsi alla droga, supponiamo, no? Arriva uno che dice, guarda che ti fa male. E l'altro dice, tu dici te. La libertà non è gestibile da di fuori, va tollerata. Possiamo veramente dimostrare che dandosi alla droga lede direttamente la libertà altrui? Non direttamente. Non direttamente. Indirettamente le diamo tutti la libertà altrui, ma ci mancherebbe altro. E allora va lasciato al suo destino. Oppure uno sta fumando in uno scompartimento dove c'è tanto di non fumare e uno gli dice guarda che stai ledendo, stai facendo male agli altri, non possiamo tollerare che tu fumi, che stai facendo male agli altri, non dice stai facendo male a te stesso, stai facendo male agli altri, quindi non va tollerato. E lui dice no, il problema è loro che non sono intolleranti, non è mai stato provato che il fumare fa male. E allora come la mettiamo? Ci salviamo soltanto se non argomentiamo dicendo ti fa male, ma argomentiamo dicendo guarda che c'è una legge che è il nostro accordo sociale che dice che tu in questo posto no, non ti è consentito di fumare. E se tu lo fai io mi rivolgo alla legge, ma allora non argomento con ricatto morale che dice ti fai male agli altri. Ma gli dico, guarda che c'è una legge che non ti consente quindi di fumare. Questa argomentazione è un'argomentazione pulita perché si riferisce all'accordo necessario su ciò che una società umana tollera o non tollera. Perché ogni società deve avere il diritto di decidere, e lo deve fare, che cosa tollera e che cosa non tollera. Perché una società che non decide, non ha nessuna legge che prescrive ciò che si tollera e ciò che non si tollera, non è una società, è una giungla. La giungla non ha la legge che dice questo si tollera, questo si tollera. Caro leone, guarda che la legge dice questo lo puoi fare, questo animale qua lo puoi fagocitare. Invece la legge dice che questo animale tu lo devi lasciare stare. No, nella giungla non c'è la legge. E siccome adesso con l'emergenza della libertà, se non c'è un cammino di coscienza, di conoscenza, quindi anche un cammino di pensiero che fa pulizia nei vari livelli, avremo sempre più tipini che si mettono in testa che tolleranza significa che tutto va tollerato e che uno è intollerante ogni volta che non permette una cosa. Questo è bambinaggio intellettuale.